Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Eccoci insieme qui nella nostra trasmissione dedicata al Catechismo della Chiesa Cattolica. Questa settimana, cari amici, i tempi liturgici, insomma, ci impongono di considerare attentamente il periodo che ci è qui di fronte a noi, il Triduo Pasquale, la Settimana Santa. E quindi abbiamo deciso proprio di dedicare questa trasmissione alla passione di nostro Signore Gesù Cristo, ai dolori dell'addolorata soprattutto, perché così, ecco, ci avviciniamo con lo spirito giusto, diremmo, ecco, a questo periodo così forte della nostra fede. Allora, Padre Giampio, ecco, passo a te naturalmente la parola, vediamo un po' che cosa possiamo considerare, ecco, in questa trasmissione, in questo periodo che ci è di fronte.
Grazie Antonio, cari amici, bentrovati tutti assieme. Giustamente Antonio, per prepararci a questo tempo che inizierà con la Settimana Santa, questa conclusione di Quaresima, è bene che cerchiamo di comprendere quali misteri il Signore ha voluto vivere. E ci agganciamo al Catechismo, al compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica come un po' nostra guida. Per questa preparazione di cui parlavi. E io farei questo prendendo l'articolo 123 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, che dice perché Gesù chiama i suoi discepoli a prendere la croce. Bene, io voglio diventare discepolo di Gesù Cristo. E sento che Gesù mi fa un invito a prenderla, questa croce, prenderla con me, su di me, e seguire il maestro. Ma giustamente ho bisogno dei modelli, ma dico Gesù è Dio, e quindi mamma mia, che croce mi fa prendere? Allora ho bisogno di modelli un po' alla mia portata. E qual è il modello dei modelli? La Beata Vergine Maria, la piena di grazia, l'addolorata, lei che è mamma, madre, corredentrice, regina dei martiri, come la chiamava Padre Pio. Quindi anche la quinta settimana di Quaresima, anticamente c'era una commemorazione il venerdì sui dolori della Madre Corredentrice, i sette dolori della Beata Vergine Maria. La liturgia aveva queste due date, questa del quinto venerdì di Quaresima il 15 settembre. Si è optato adesso per dare piena attuazione sui dolori della Beata Vergine Maria sul 15 settembre, ma visto che il Venerdì Santo è per eccellenza i dolori di nostro Signore Gesù Cristo, la passione e morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, ebbene allora il sabato, il venerdì precedente, aiutarci a preparare qual è che è stata questa discepola, collaboratrice, cooperatrice, corredentrice al mistero della nostra redenzione. E quindi a suo modello, a sua imitazione, poterla seguire. Quindi, se sei d'accordo, Antonio, se mi puoi leggere il numero 123, e perché Gesù chiama i suoi discepoli a prendere la croce. Poi vediamo insieme qualche insegnamento che possiamo trarre da questo articolo. Grazie, Antonio.
Benissimo. Perché Gesù chiama i suoi discepoli a prendere la loro croce? Chiamando i suoi discepoli a prendere la loro croce e a seguirlo, Gesù vuole associare al suo sacrificio redentore quegli stessi che ne sono i primi beneficiari.
Quindi c'è un disegno di amore di Gesù. Vuole dei soci, vuole fare una società. La società di cui lui chiaramente è colui che sborsa pienamente il prezzo. Lui chiede proprio una piccolissima parte. Prendere la nostra croce ogni giorno e poterlo seguire fedelmente, metterci sui suoi spassi. Gesù prende la croce che ha un peso immenso. Questo peso della croce, sai chi ce lo indicava, chi ce lo insegna? Una santa portoghese, devota al cuore immacolato di Maria, una santa Alessandrina da Costa, un'anima molto bella e molto gradita a Dio. Questa santa, che rimane paralizzata via via nel corso della sua vita, sul letto del dolore, rimane paralizzata a letto praticamente tutta la sua vita, dopo che ha dovuto fuggire un'aggressione contro la virtù angelica, gettandosi da una finestra per non cadere nelle mani degli aggressori. E questa caduta dopo pian piano la porterà a rimanere paralizzata. E anche per poi gli ultimi 13 anni di vita si nutrirà soltanto della Santissima Eucaristia. Il Signore le concede che cosa? Di prendere la croce di Gesù su di sé. Gli concede il Signore Gesù che gli ultimi che giorni della praticamente il venerdì, sabato, domenica, vivesse tutti i misteri vissuti da Gesù. E c'era anche il momento in cui Santa Alessandrina veniva caricata della croce da portare. Dice: Mamma mia, la croce di Gesù. Allora erano curiosi di sapere, dice, dei medici così, un po' così, erano curiosi di sapere quanto pesava la croce che ha portato Gesù. Qual era il peso della croce che Gesù doveva portare? È una bella domanda, vero Antonio? E dice,
Sì,
ma
era
io dico
bello.
10 chili, chi ne dice 60, chi dice così. Facciamo una prova, sai cosa pensano? Prendono la Santa Alessandrina Costa, la prendono prima di quella prova mistica che fattiva ogni settimana, se la mettono sulla bilancia, la pesano, dice dopo la pesiamo, dopo che carica della croce. Facendo la differenza, troviamo il peso della croce di Gesù. Mamma mia, sti medici ne inventano sempre una. Il gioco è fatto, Antonio. Sai cosa capita? Allora pesano Santa Alessandrina, pensano, ma già la sua Eucaristia, quindi un peso più, quindi facile, quattro medici la pigliano, erano così. È una bazzecola, forse bastava anche uno soltanto, ma insomma, sono di nuovo questi quattro medici a. Arriva il carico della croce, la sofferenza del carico della croce. Bene, la prendono, la stanno per sollevare e intanto Gesù la carica della croce. Quindi questi quattro medici stramazzano a terra, sbon! Penso che adesso gli viene dato una casa, un palazzo addosso e stramazzano a terra questi quattro personaggi che vogliono cercare di sollevarla, Alessandrina, caricata dalla croce. Sai chi scopre il peso? Il suo padre confessore, padre spirituale. Dice, infinite l'estasi, così dice, Alessandrina, quanto pesa la croce che Gesù ti dà? Pesa tutti i peccati del mondo. Mamma mia, altro che bilance da camion e da tir, per pesi, trasporti, eccetera. Croce pesava tutti i peccati del
Peccati
mondo.
del mondo.
Ecco l'agnello di Dio che prende su di te e toglie i peccati del mondo. Se l'è caricato sulla croce. E se avessi fatto meno peccati, quella croce sarebbe stata più leggera. C'erano tutti i miei peccati, dal primo all'ultimo, c'erano i tuoi, tutti quelli dell'umanità. Dal primo Adamo fino all'ultimo uomo della terra, ti ha presi tutti su di te. Ha presi tutti su di sé Gesù. E questo qui sarebbe anche bello poterlo un po' approfondire, a mio piacendo, con un argomento che mi interesserebbe un po' ancora sviluppare, ma diciamo per il momento rimaniamo su questo tema che ci siamo prefissati di vedere, la cooperazione della Beata Vergine Maria. E nella cooperazione della Beata Vergine Maria, dopo devo dire, anch'io devo essere suo discepolo. Il 123 dice la croce che Gesù vuole dare ai suoi discepoli. Chi vuole essere mio discepolo sai che sono le confraternite che prendono lo stendardo per la processione. Bene, lo stendardo per la processione, per essere discepolo di Gesù, è la croce. Ricordiamocelo sempre bene, bene, bene. E diceva Gesù, non ricordo se è Padre Pio, la croce io dono solo alle anime che voglio bene. E diceva, la croce è il talamo, il letto nuziale dello sposo. Sembra sempre Padre Magargani o a Padre Pio un po' Gesù rivelava queste cose qui. Ancora Gesù a Santa Veronica dice, vedi le tue preghiere, Veronica, sorella Veronica, sor Veronica, dice, le tue preghiere sarebbero sufficienti per la conversione di tutto il mondo. Ma bisogna che queste anime riconoscano e si pentano dei loro peccati. La potenza di intercessione di Mezzana, che Santa Monica Giuliani aveva ottenuto, aveva raggiunto, era quella di portare alla conversione e alla salvezza tutte le anime. Ha guidato tanti quei meriti attraverso la mediazione materna dell'Immacolata e i meriti di Gesù Cristo che poteva salvare tutte le anime. Però, perché questa grazia fosse applicata, bisogna che ci fosse da parte delle anime da salvare il riconoscimento dei loro peccati e il pentimento. È come quelli si fanno in quella bella canzone all'Immacolata. Siamo peccatori,
ma
ma figli
figli
tuoi,
tuoi,
Immacolata,
prega per noi.
esatto. Quindi dobbiamo riconoscere il nostro stato di essere peccatori e quindi l'umiltà di essere bisognosi della grazia di Dio, l'umiltà di sapere che senza di me, Gesù, non possiamo combinare niente di buono. E allora vediamo come a Dio è piaciuto rendere partecipe il discepolo o la discepola dei discepoli, che è la Beata Vergine Maria. E questo ci lasciamo un po' aiutare da un libro, dagli scritti della Beata Caterina Emmerich
Merrick.
sulla passione di Gesù. Maria nella passione di Gesù, più che altro qualche parte specifica presa da Santa Beata Caterina Emmerich. Quindi possiamo considerare come, diciamo, durante tutto il tempo in cui i principi dei sacerdoti, gli anziani del popolo, insieme alla folla, urlavano davanti al pretorio di Pilato, esigevano la liberazione di Barabba, la crocifissione di Gesù. Diventa la domanda della devozione popolare dove si trovava la Beata Vergine Maria. Gli evangelisti non ci danno queste risposte. Magari la nostra curiosità sarebbe tentata di dire: ma dove è così? Bene, le anime devote a Maria Santissima, meditando sulla passione del Divino Redentore, sentono la necessità di riempire questo vuoto. Bene, questa religiosa agostiniana tedesca, la beata Anna Caterina Emmerich, soddisfa questo desiderio con le sue famose visioni sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo. È un po' un piccolo estratto, diciamo, che ci aiuta a vedere qualche episodio. Noi dobbiamo però ricordare come dal momento in cui il santo Simeone ha profetizzato la spada di dolore, la Beata Vergine Maria non ha avuto più un attimo, un momento di sollievo. Più da quando gli aveva detto che quel figlio che offriva al Tempio sarebbe stato contraddetto, l'uomo dei dolori, profetizzato, già lo sapeva al momento dell'annunciazione, ma lì è stata più una dichiarazione ufficiale da Dio, tutto questo, una conferma di tutto quello che erano i suoi, se vogliamo, presentimenti, tutto quello. Lei stava preparando a crescere la vittima che doveva essere immolata. Quindi immaginate, mai un momento di soddisfazione. Tutti i momenti di gioia legittimi, bellissimi, di essere presenza del Figlio di Dio, che chiama mamma, di vedere Gesù crescere, correre, giocare. Erano sempre amareggiati, offuscati, dice la Beata Vergine Maria, proprio da questo pensiero che questo figlio doveva essere vittima, lei doveva cederlo in cambio della nostra salvezza. Quindi, veramente questa grazia che abbiamo da parte della Beata Vergine Maria, ha accettato questo ruolo di far crescere la vittima che doveva offrirsi e in più coimolarsi lei con la vittima d'amore e anzi accettare che la vittima fosse immolata e lei risparmiata. E questa è stata una sofferenza ancora più grande perché sarebbe stato molto più leggero e meno doloroso per lei dire mi offro io il tuo posto, mi offro io Gesù al tuo posto. Ancora, oppure la madre dei Maccabei, quei sette figli di Maccabei, e li incita tutti a morire, ma sì, ma sta morendo anche lei, fra poco gli vede tutti morire, ma può essere munita anche lei a questo. No, invece deve rimanere lei in vita ancora per preparare la Chiesa nascente, per prepararla nella sua missione così, e deve ancora attendere a quell'unione con Gesù. Quindi se per lei è stato uno strazio, quei 3 giorni lontano da Gesù, sono smarrimento al tempo, pensi tutti quegli anni. Che cosa, quei 2 o 3 giorni ancora prima di vedere Gesù risorto, e ancora dopo quegli anni in cui deve preparare la Chiesa nascente e non può stare in quell'unione così stretta in cui era il suo desiderio di amore. E questo è un piccolo preambolo che ci vuole fare aiutare un po' a entrare in questo mistero. Allora, dice la beata Anna Caterina Emmerich che mentre si svolgevano i vari episodi del processo, la Madre Gesù con la Maddalena, con San Giovanni, rimanevano in un angolo della piazza, osservando e ascoltando, immersi in un profondo dolore. E quando Gesù fu condotto al pretorio di Pilato, la Beata Vergine Maria, insieme a San Giovanni e alla Maddalena, uscirono per percorrere tutti i luoghi in cui Gesù era stato a partire dalla sua prigione. Quindi Gesù insieme alla Maddalena e San Giovanni rimangono in attesa, osservano, ascoltano, nel grande dolore piangono e pregano. La compassione, il patire con Gesù disprezzato, Gesù calunniato, Gesù accusato innocentemente. E in più fanno tutto il percorso di tutto quello che Gesù ha dovuto sopportare nella notte del dileggio, dal giovedì santo, e tutti i vari spostamenti, tutte le volte poi viene rinchiuso, umiliato, li ripercorrono. Allora tornano alla casa di Caifa, poi vanno alla casa di Anna. I sommi sacerdoti vanno nel giardino del Getsemani, nell'orto degli ulivi, dove Gesù agonizzava, ha sudato sangue. Tutti i luoghi in cui nostro Signore era caduto o era stato sottoposto a qualche sofferenza speciale, a qualche umiliazione. Mi dice la Beata Caterina, Anna Caterina, Beata Caterina Emery, si fermavano in silenzio, piangevano e soffrivano per Gesù. Quindi la Beata Vergine Maria dice che si prostra e bacia la terra nel luogo dove Gesù era caduto. E la Maddalena contorceva le mani, San Giovanni piangeva, cercava di offrire loro un po' di consolazione. E dopo le conduceva di luogo in luogo. E che cosa fanno? Incomincia in questo modo la devozione di quale pia pratica? La Via Crucis. Ripercorrere le tappe principali, le tappe che la pietà popolare, l'emozione si è immaginata ha ricevuto dei momenti salienti della passione di Gesù Cristo e tutti quegli onori prestati ai misteri della passione di Gesù, ancora prima che questa si avesse il pieno compimento. Quindi, come grandissima discepola, la Madonna ci fa da apripista questa devozione alla passione di Gesù. Allora ecco un po' tutto quello che è frutto dopo di questa pietà popolare e di cui la Beata Vergine Maria diventa l'artefice, la suggeritrice, l'ispiratrice. C'era in una preghiera di San Pietro Petrolcina, che si vede un'immaginetta, un sacerdote nell'assista, medita quale vittima si immola per te, non allontanati senza versare lacrime di compassione, di passione, di dolore, di gioia, perché la Vergine ti sarà di dolce ispiratrice, l'ispirazione per tutto questo, perché lei meglio di tutti l'ha potuto vivere nel suo cuore, nella sua vita.
Padre Giampiero,
Ancora? Sì, Antonio.
se mi permetti, volevo, visto che
Certo.
proprio adesso hai toccato, no, questa compartecipazione di Padre Pio, di San Pio, alla passione di Cristo, volevo proprio citare un fatto, no? Cioè lui il 20 settembre del 1912, forse in risposta appunto a qualcuno che già vedeva, no, le sofferenze di San Pio quando lui ancora non riceveva le stigmate, perché poi fu dopo qualche anno che egli ebbe le stigmate. Però già ecco, in questo periodo precedente, diciamo, c'è una sua offerta, ecco, cioè Padre Pio si offre proprio come vittima a fianco di nostro Signore Gesù, come corredentore proprio possiamo dire, perché qui lui risponde, dice: io non bramo di essere alleggerita la croce, perché soffrire con Gesù mi è caro e per contemplare la croce sulle spalle di Gesù mi sento sempre fortificato ed esulto in una santa gioia. Cioè, qui quindi praticamente vediamo che questi santi, ma io dobbiamo dirlo, tutti i santi, ecco, non sono stati spettatori, no, della passione di Cristo, della passione della Madonna. Perché come hai detto tu, quello che tu dicevi, scusami, Padre Giampio, riguarda un po', perché io sapevo che la Madonna è per sfuggire alle persecuzioni dei cristiani, no? Insieme a San Giovanni era fuggita a Efeso, però poi nascostamente, anche per ritrovare un po' la chiesa, no, che viveva, ritornò a Gerusalemme, credo insomma, di ricordare così, e qui è che ha vissuto questo ripercorrere i dolori di Gesù, fino a praticamente, insomma, fino alla morte per la Madonna, no, ha ripercorso la via della passione di nostro Signore Gesù Cristo.
Sì,
Ecco questo.
e più considera anche questo qui proprio imminentemente, proprio negli stessi momenti in cui Gesù soffriva quel triduo sacro, quel triduo
Ah,
pasquale.
sì.
E
Sì.
poi in tutti quei giorni successivi, perché le prime persecuzioni cominciano dopo la morte di San Giacomo, San Giacomo Apostolo,
San Giacomo
Giacomo il
Apostolo, il
Minore.
primo, sì, il primo, sì, il
E
primo
quindi
martire
da lì
degli
cominciano le prime
apostoli.
persecuzioni, così, ma
Sì.
diciamo che c'è ancora un po' di tempo in cui la Beata Vergine Maria, c'è tutta l'Ascensione, la Pentecoste, e tutto questo tempo in cui la Beata Vergine Maria può ripercorrere quotidianamente, più volte al giorno, e nel suo cuore continuamente questa via dolorosa, questa via della croce, il cammino della croce, per accogliere tutti in sé, tutti quei luoghi, questo benedetto tragitto, come se fossero pietre preziose da raccogliere. Non ti ricordi come il gioco del Pac-Man, Antonio, che abbiamo un po' di una certa età così, per prendere tutte quelle pietre preziose così, per lei ogni pietra preziosa era ogni istante in cui Gesù lì aveva in quel momento vissuto questa sofferenza. C'è una particolarità: chi ha l'occasione, chi avrà l'occasione di visitare quei luoghi sacri. C'è un'iscrizione: Hic verbum, qui Gesù ha fatto questo. Qui, e questo si trova all'oretto: Hic verbum caro factum est, qui il verbo di Dio si è fatto carne. Una prerogativa di Loreto, perché la Santa Casa di Nazareth, che è stata portata dagli angeli in volo a dir si voglia di tutti quelli che vogliono dare altre indicazioni, rimaniamo fedeli alla tradizione, di cui sono anche delle, sono anche lì fare un'altra puntata su come difendere la verità della tradizione del volo degli angeli. Sono delle prove molto più forti rispetto a tutte le altre opinioni che chiaramente per ideologia vogliono togliere il miracolo, il miracolismo, allora devono un po' adattarsi a inventarsi altre varianti, però come è la più ci vuole molta più fede a comprendere gli altri pensieri, gli altri esami di fama. Però per dire, quei luoghi hanno visto, sono testimoni, quelle pietre hanno vissuto questo mistero della vita di nostro Signore Gesù Cristo, e particolarmente del luogo del percorso della croce, o comunque della passione, cammino della croce, ma lì siamo ancora alla notte del dileggio, quindi le umiliazioni, gli schiaffi, le false accuse, così. Beata Vergine Maria, l'anima mia triste fino alla morte, i discepoli che lo tradiscono, il luogo dove Giuda ha dato il bacio traditore, e come vorrebbe lei ricoprire il volto di Gesù di santi baci per riparare quel bacio offeso. Pensa come anche questa, la devozione del volto santo della beata Michelina Pierini, che si celebra il martedì precedente alle cenere, le sacre cenere, proprio per riparare il bacio traditore di Giuda, per riparare tutti quei baci traditori che vengono dati da coloro che sono, si definiscono loro figli e poi lo tradiscono con il peccato, quel volto insudiciato dagli sputi, dalle offese, così, e cerca cuori riparatori. La Madre Corredentrice, la meditazione dei dolori, la passione di nostro Gesù Cristo, attraverso la Beata Vergine Maria, ci instaura il culto della riparazione, la devozione riparatrice, l'amore riparatore, diciamo, l'amore, Santa Caterina da Siena, l'amore non è amato, e cerca cuori che lo amano, un po', e Fatima è questo, i tre piccoli cuoricini che vogliono battere per consolare i sacri cuori di Gesù e di Maria. Non è altro un po' che questa scuola di cui la Madonna è la perfetta discepola, che vuole insegnare anche a noi a diventare buoni discepoli. Quindi, dicevamo come la Madonna ha avuto quel cuore tutto trafitto, quel cuore pieno di grazia, quel cuore che l'aveva portato, che lo aveva sentito vivere in sé prima che gli uomini ricevessero da lui la benedizione, prima che ricevessero i suoi insegnamenti. La Madonna condivideva tutte le sofferenze di Gesù, incluso, e qui è una cosa molto bella, quell'ardente desiderio di riscattare gli uomini con i suoi patimenti dalla sua morte in croce. La Madonna condivideva tutte le sofferenze di Gesù, e in Gesù non vedeva, non è ancora giunta la mia ora, ho tanto desiderato celebrare questa Pasqua con voi, ora e adesso è la mia ora, così in cui il figlio dell'uomo sarà glorificato. Cos'è quest'ora? Era il desiderio, l'ora della sua passione, che era anche il desiderio di riscattare ognuno di noi con i patimenti, con la sua passione, morte e la gloriosa risurrezione per la nostra salvezza. A Gesù sapeva che cosa andava incontro in queste sofferenze e che cosa ha sofferto per noi, e questo desiderava farlo per dare a me la salvezza. Questo un po' accenderci di amore, di gratitudine e di riconoscenza, Antonio.
Infatti, scusami, padre Giampio, veramente ancora, no? Sempre per ricordare qualche frase di padre Pio, lui riferisce, no? Che Gesù gli ha detto: quante volte mi avresti abbandonato, figlio mio, se non ti avessi crocifisso? Quindi
È proprio vero,
praticamente.
è proprio vero. La croce ci tiene uniti a Gesù. La croce è il mezzo, dicevo, il talamo d'amore per gli innamorati. E attraverso il dolore Gesù ci tiene legati a lui. ed è un dono che non dà tutti. Però per dire questo, che dice Antonio, se facciamo un piccolo momento di
Di
pausa.
pausa, sì, un piccolo momento di pausa. Allora, diciamo naturalmente a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta stamattina che possono lasciare le proprie domande, le proprie osservazioni. Viceversa, se qualcuno vuole avvalersi del numero telefonico fisso 0825 444 391. Ecco, il tema di oggi, cari amici, è la passione di Gesù e la passione della corredentrice, cioè colei che è la discepola più vicina a Gesù sempre. Non c'è stato un attimo della vita della Madonna che si sia allontanato da Gesù e che abbia compatito appunto sempre con lui. Allora ci lasciamo per qualche minuto di intervallo musicale e poi riprendiamo. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, ecco, siamo tornati in diretta. Abbiamo meditato con Padre Giampio proprio la sofferenza di nostro Signore Gesù, le sofferenze della corredentrice, della Madonna addolorata, fino alla consumazione del sacrificio. E abbiamo visto proprio attraverso i santi, insomma, come chi ama veramente Gesù e l'Immacolata non si tira indietro, no? Ma si offre anche come collaboratore di questa opera di redenzione che è necessaria. Infatti, Padre Giampio, volevo giusto proprio ricordare questo, che Padre Pio più di una volta, no? Siccome lui era proprio l'emblema di Gesù crocifisso, no? Come diceva Don Attilio Negrisolo, questo santo è stato proprio l'immagine vivente, poi sacerdote, no? Stigmatizzato, quindi l'immagine vivente di Gesù crocifisso. E, appunto, i santi che hanno amato veramente nostro Signore si sono sempre affiancati alla sua passione come collaboratori. Ecco, e allora, per esempio, in quest'ottica qui, no? Certamente noi ci poniamo delle domande. Una forse la vorrei fare un po' quasi provocatoria, direi. Ma è proprio necessario per noi, no? Perché siccome noi, insomma, la sofferenza per noi è e rimane forse la cosa più indesiderata della vita, no? Dico, è proprio necessario soffrire insieme a Gesù per arrivare alla santità, oppure questa è qualcosa che è mutuamente esclusiva, insomma, no? Cioè, come diceva Sant'Alfonso, in paradiso non ci si va in carrozza. Questa è la domanda che ti faccio.
Beh, sai, il fatto è che Antonio, se ragioniamo un po' da egoisti, preferirei avere un amore senza sacrifici per Gesù. Tutto bello, dolce, così. Ma siamo realisti. Hai mai trovato tu un vero amore che non si nutre di sacrifici? Facciamo il conto dell'amore di un genitore per il figlio. L'amore puro, santo, giusto. Il figlio malato, il genitore passa la notte vicino a lui, sveglio, per mettergli l'acqua sulla fronte, gli impacchi sulla fronte. Però da piccolino c'è stata un'operazione di appendicite il giorno prima senza mangiare per l'anestesia. Il giorno dopo l'operazione, il giorno dopo ancora senza mangiare perché non potevi così, e la notte e senza bere, quindi la notte ti bagnavano con un cucchiaino e la bocca, le labbra con un cucchiaino che era stato nel bicchiere, proprio col dorso del cucchiaino che assorbiva un po' l'umidità senza poter bere neanche una goccia, così tutta la notte a vigilare, così la mamma, così. L'amore si nutre di sacrifici per la persona amata. È un'esigenza. Il proverbio detto popolare, il vero amico si vede nel momento del bisogno, nel momento del dolore. Se no, non è vero amore. Cioè, la cartina tornasole, la prova del 9, effettivamente, se c'è il 9, quanto sono pronto a soffrire per questa persona. E ancora di più, adesso ci spostiamo, quanto sono pronto a soffrire per colui che ha voluto soffrire per me. E questo, sai chi ci dà un insegnamento? La Santa Maria Maddalena. E vogliamo proprio adesso un attimo fermarci su di lei, che ci insegna che cosa vuol dire, perché la Beata Vergine Maria ha una particolarità: lei è l'Immacolata. Lei soffre ed è tutta una sofferenza meritoria per noi, ma lei non è mai stata minimamente niente causa delle sofferenze di Gesù. Ma io sì, ma tu sì, ma noi tutti sì. Quindi tutto quanto ci fu e ci sarà di santo nell'umanità, tutti gli uomini che hanno sospirato dopo la redenzione, tutti coloro che hanno celebrato con rispettosa compassione, con amore le sofferenze di Gesù Salvatore, facevano con la Beata Vergine Maria il cammino della croce, si affliggevano, pregavano, si offrivano l'olocausto nel cuore della Madre Gesù, e la Madonna, come tenera madre, anche per tutti i suoi fratelli, raccoglieva tutti lei che è madre della Chiesa, madre dell'umanità redente. Pensa alle sofferenze della Maddalena di San Giovanni Evangelista. Pensa, la descrive la Caterina Emmerich, la Beata. La Maddalena c'era come fuori di sé per la violenza del dolore. Aveva un immenso e santo amore per Gesù, lei che aveva cosparso di unguenti profumati Gesù, lei che era stata salvata, lei che era peccatrice, liberata dai demoni, di una vita scandalosa, viziosa, risanata da Gesù. Ecco la gratitudine. E aveva questo grande amore di riconoscenza per Gesù. E immagina adesso in questo momento che desidera depositare la sua anima ai suoi piedi divini come aveva fatto quando aveva versato l'olio aromatico di nardo sul suo
Sì.
capo. Adesso però dice, vedeva aprirsi un orrendo abisso tra lei e Gesù. La Maddalena che sente un grande pentimento, sente una grande gratitudine illimitata. E quando incomincia a voler elevare a Gesù il suo cuore come profumo dell'incenso, che cosa fa? Vede Gesù maltrattato, vede Gesù condannato a morte, ma tutto questo vede che sono i suoi peccati e i peccati da lei commessi che hanno fatto questo. Quindi pensa allo strazio di un'anima che riconosce che deve tutto a Gesù, la sua salvezza, tutto il bene che ha da vedere a Gesù, ma vede che anche ha contribuito, quelle sofferenze se le sta pagando, sono quelle, sono io che lo sto crocifiggendo, lo sto flagellando, lo sto insultando, lo sto beffeggiando con i miei peccati. Quindi io vorrei Gesù riparare o ripararti o consolarti, invece sono io che ti sto dando sofferenza. C'è una sofferenza perché sono io che prendo in mano i flagelli, i chiodi, le spine, gli sputi, le derisioni, la croce e ti carico e ti sputo e ti flagello e ti pianto i chiodi nelle mani. C'era ti ricordi nel film della Passione di già dal regista americano Mel Gibson. A un certo
Mel
punto,
Gibson, sì.
c'è un certo punto quando stanno piantando il chiodo, alla mano di Gesù c'è un primo piano di una mano con un martello. Sai di chi era quella mano? Era proprio del regista. Ha voluto proprio lui in quel momento lì essere filmato, intanto che tiene quel martello che sta piantando la sacra mano di Gesù. Per dire sono io che ho crocifisso Gesù con i miei peccati. Ecco allora la piccola angelica stigmatizzata Santa Gemma Galgani. Mille volte Gesù sono peggio dei giudei perché io ti crocifiggo e so chi sei. Io sono causa di sofferenza Gesù. Io sono stato causa di cosa averti, di quello che ti aveva fatto. Ed ecco che cosa gli stava capitando a Santa Maria Maddalena. Voleva fare anche lei, come la Madonna, patire con Cristo, alleviare le sofferenze di Cristo. E intanto che si sta alleviando, si accorge che però sta alleviando quelle sofferenze che è stata lei a infliggere a Gesù con tutti i suoi peccati. E ogni peccato è una nuova sofferenza, quanto Gesù. E se avessi peccato di meno, avrei fatto soffrire di meno Gesù. E in più cosa vedeva? Vedeva un abisso tra lei e Gesù. Sentiva un pentimento, questa gratitudine che voleva elevare il suo cuore come incenso e vedeva Gesù contristato dei peccati che lei aveva commesso. E questo dava un grande profondo orrore, queste colpe per le quali Gesù doveva tanto soffrire. Precipitava nell'abisso del pentimento, ma questo abisso era troppo grande. Non era capace di poter colmare questo abisso di pentimento. Ti ricordi il profeta Isaia, voce che grida nel deserto, San Giovanni Battista, datevi via il Signore, ogni valle sia colmata, ogni buco, ogni abisso deve essere colmato. No, è troppo grande da soli, con tutto il nostro pentimento, con tutti i nostri sforzi d'ernia, decongruo e di convenienza accettata per i meriti di Gesù Cristo alla potenza di Dio. Ma se no, le offese che ho fatto Dio sono un abisso incolmabile. Da soli non avrei mai potuto colmare questa offesa fatta a Dio. Se non poteva venire il Figlio di Dio, Dio stesso, a condizionare a fare questa espiazione. Ed ecco allora questo martirio del cuore. La sofferenza per l'amato, sofferenza per Gesù e nello stesso tempo comprendere che sono io stesso ad essergli causa di sofferenza con i miei peccati. Volere col mio amore colmare, col mio pentimento colmare e vedere che questo abisso è grande, infinito, un divario che non riesco a colmare. È come quella conchiglia d'acqua, con quella conchiglia che volevo travasare tutta l'acqua del mare in un buco. È impossibile. Non ce la faccio, non è nelle mie forze, perché io ho delle forze limitate, finite. Mentre l'offesa è fatta a un Dio infinito, la sofferenza è un Dio infinito che paga, che soffre. Ecco allora come dice Santa Maria Maddalena, si sentiva trascinata dal suo amore al suo maestro e ancora lo vedeva in preda a più terribili tormenti. Quindi così L'anima di Santa Maria Maddalena era crudelmente lacerata tra l'amore, il pentimento, la gratitudine, la contemplazione e l'ingratitudine del suo popolo. Ma attenzione, ricordiamoci che il primo ingrato, devo dire, sono io. Il primo ingrato sei tu che stai ascoltando. Il primo ingrato sei tu, Antonio di qua, sei tu, Fra Giampio di qua, sei tu che ascoltatore di qua. Questo sei il primo ingrato. Prima di dire, ah, guarda quanto sono cattivi che hanno fatto questo qui a Gesù, in questo luogo, in quest'altro, e quell'altra persona ha detto questo. Ma il primo ingrato sono io, mille volte peggio dei giudei, Gesù, sono io perché ti crocifiggo e so chi sei. Ecco la comprensione di questa ingratitudine. E tutti questi sentimenti li esprimeva Santa Maria Maddalena nel suo agire. L'Apostolo San Giovanni, l'Apostolo prediletto, l'Apostolo Candido, Vergine, che amava e soffriva, per la prima volta che conduceva la madre del suo maestro e del suo Dio, e per lui soffriva su queste tracce del cammino della croce e chiedeva come avrebbe potuto seguirla la Madonna in questo cammino. Pensa, Gesù, se è possibile, si allontani questo calice. Passi da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà. Gesù sapeva molto bene che la morte era l'unico mezzo per redimere l'umanità. Spiega la Beata, e la Madonna era piena di angoscia, di desiderio di liberarlo dal supplizio. E Gesù, fatto uomo, destinato alla crocifissione per libera volontà, ha scelto questo, soffriva le sofferenze di qualsiasi uomo, soffriva tutte le pene, tutte le torture di un innocente condotto alla morte ed estremamente maltrattato. E così anche Maria Santissima pativa tutti quei dolori che possono affliggere una madre alla vista di un figlio santo, virtuoso, trattato tanto ingiustamente, da un popolo ingrato e crudele, pensa, va a morire per quelli che vuole, per quelli che lo vogliono uccidere. Si offre vittima per salvare quelli che non vogliono essere salvati, quelli che lo stanno deridendo e lo vogliono giustiziare. E la Madonna cosa faceva? Pregava affinché questo immenso crimine non si effettuasse. Così Gesù nell'orto degli ulivi diceva: se è possibile, si allontani questo calice, se è possibile. Nei disegni dell'amore della Santissima Trinità, però, era deciso: il Verbo di Dio, allo stato attuale, dopo il peccato originale, doveva incarnarsi e avrebbe dovuto bere fino all'ultima goccia questo calice dei dolori. Non era possibile. L'innocente per eccellenza, Gesù, fu condannato all'infamante supplizio della crocifissione. Ecco che Gesù bacia con amore quella croce e la portò verso il Calvario. E anche questa è una scena che vediamo nel film, e un po' mi sembra di aver capito che in diverse parti un po' si ispira anche a questo racconto della beata Caterina Emmerich.
Beh, cioè, sì.
E quindi tante parti adesso le vedi, infatti in quel film, quindi è anche un po' gioco forza, facile ricordarsi visivamente come Gesù bacia quella croce e gli stessi, il cattivo ladrone che dopo morirà disperato e non ha rifiutato di chiedere perdono al Signore come buon ladrone, e dice: cosa fai, sei pazzo, perché baci quella croce così tanto che lo stanno maltrattando?
Allora, padre Giampio, permettimi, no, di ricordare, seguendoti, no, appunto in questa rievocazione che, insomma, per noi è una croce, beh, dover osservare che magari siamo contrariati anche dalla minima sofferenza, quindi non ci rendiamo veramente conto, ecco, di che cosa ha patito nostro Signore per la nostra salvezza individuale. No, ricordavo, mentre tu parlavi, nell'Antico Testamento, no, si dice a un certo punto, diranno che questo popolo è un popolo eletto, perché quale Dio è così vicino al nostro popolo, dicevano, come lo è appunto il Dio di Mosè, di Abramo, eccetera, rispetto al popolo degli israeliti. E qui veramente vediamo che nostro Signore, oltre a aver spinto questa vicinanza fino al punto, no, di rimanere con noi nell'Eucaristia, quindi noi siamo gli eredi di quel popolo, no? E i cristiani sono quel popolo che ha il popolo più vicino, che ha Dio più vicino di tutti gli altri, di tutte le altre religioni che ci sono sulla faccia della terra, no? Perché noi abbiamo proprio Dio con noi nella Santa Eucaristia. Ma ecco, qui volevo proprio dire, tocca a noi però avvicinarci a Gesù nel cammino della croce, perché si dice tante volte, no? È facile stare vicini a Gesù quando si parla del Monte Tabor, no? Della trasfigurazione, dei momenti così di contemplazione. Però poi dopo il problema è stare vicini a Gesù quando lui assolve, no? Al suo compito di Redentore, che apprezzo del suo sangue. Bene, Padre Giampiero, appunto è un ottimo spunto di riflessione questo che abbiamo fatto oggi per quello che ci aspetta liturgicamente, no? Fra poco.
Sì, dobbiamo proprio chiedere una grazia grande, un po' il tempo ci dice che è un momento di concludere. Pensiamo a quanto la Beata Vergine Maria ci ha amato e questo amore è stata sofferenza perché ha preferito, è stata pronta ad essere quell'Abramo che immola Isacco per la nostra salvezza. Ha immolato il suo figlio a Dio, Abramo, che vi ha chiesto di caricare Isacco di legna e salire sul monte per essere immolato. E così a Abramo è stato risparmiato questo sacrificio, ma alla Beata Vergine Maria non è stato risparmiato. Ha dovuto concludere fino all'ultimo, Gesù ha preso il calice e così anche la Beata Vergine Maria fino all'ultima goccia, sempre lì presente, vicino a Gesù, sempre lì presente come madre condannato, disprezzata, ingiuriata. Lei, in quel momento, da tutto dall'inizio della passione fino all'ultimo momento. E dobbiamo proprio chiedere a lei che questo cuore immacolato e addolorato, questo cuore della madre corredentrice, Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel
Presto.
nostro cuore. Voglio chiedere proprio questa grazia, che proprio imprima i dolori del suo divin figlio nel nostro cuore perché rimangono fissi, in modo che da esserci forti nel momento delle prove, forti nel momento in cui Gesù ci chiede di poterlo seguire con la croce, perché giunge anche per noi l'ora della prova, magari per tanti nostri ascoltatori è già iniziata, è già da molto tempo la sta portando. Ma ricordiamoci che Gesù non ci abbandona all'ora della prova. Gesù, la sua fine è portarci alla Pasqua di risurrezione. Se tutto il cammino di un cristiano si fermasse al venerdì santo, al sabato santo, sarebbe veramente qualcosa di un po' di fakirismo, un po' come i fakiri che dormono sul letto di spine e letto di chiodi. Ma ricordiamoci che il cammino di Cristiano termina con la Pasqua di risurrezione, la sconfitta della morte. Quei dolori diventano quelle piaghe sanguinanti, diventano gemme preziose presso della nostra redenzione, della nostra salvezza. Gesù è il vincitore, la Madonna è la sempre vincitrice. Quindi ecco la gioia che ci, in mezzo a queste grandi sofferenze, prove che dobbiamo affrontare, è che attraverso qui in Gesù e anche tutte queste prove e sofferenze hanno un risvolto. E se manca questo punto di riferimento, di collegamento a Gesù e Maria, la croce sarà sempre troppo pesante da portare. Perché non la portiamo aiutati da Gesù e con Gesù e dalla Madonna. Ecco allora questa grazia della fede che ci sostiene nel cammino, sapendo che Gesù per primo portava la croce per noi e portandola Gesù per la croce. Anche la croce che tu stai portando, che dovrai portare, anche quelle croci che hai portato, sono state preparate, addolcite da Gesù. Dice Padre Pio, prima che ti arrivi una croce a te, io e Gesù te l'abbiamo già candita, zuccherata, masticata, preparata, addolcita, alleggerita. E allora ringraziamo tutto questo la Beata Vergine Maria, nostra Madre Corredentrice, la nostra Mamma Celeste, mi risulta in grazia. Ringraziamo il nostro Signore Gesù Redentore e Salvatore, che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio perché chi crede in Lui abbia la vita eterna. Siamo chiamati per la vita eterna nel Paradiso. Ci aiuti l'Immacolata a cooperare e a seguire Gesù con la nostra croce per poter condividere con Lui la gloria eterna e con lei l'Immacolata, la regina del paradiso. Diciamo un'Ave Maria per ricevere la
Sì.
benedizione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù.
Fa che io ti ami sempre più.
Dolce cuore di Maria.
Siate la salvezza dell'anima mia.
Madre corredentrice,
Prega per noi.
il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
La mediazione materna dell'Immacolata, Madre corredentrice, si digni, Signore, di benedirvi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio Fra Giampino, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.